In questa intervista dialoghiamo con Blanca Mirna Mendoza, rappresentante dell'organizzazione femminista IMU di San Salvador. L'obiettivo è indagare l'impatto diretto dello stato d'eccezione e della militarizzazione sulla vita delle donne, soprattutto dopo l'elezione nel 2019 del presidente Nayib Bukele. Bukele ha consolidato il suo potere attraverso un modello securitario che si è rivelato un vero e proprio cavallo di Troia per giustificare processi di ristrutturazione capitalista nel paese. La promessa di sicurezza, tanto attesa dalla popolazione piegata da decenni di violenze di maras e pandillas, è stata strumentalizzata per legittimare l'esclusione e l'espulsione delle persone impoverite dalle aree strategiche del paese, così come il centro storico della capitale, le zone turistiche e le aree ricche di risorse naturali. Attraverso questa intervista abbiamo cercato di ricostruire un prima e un dopo il governo Bukele, analizzando il modo in cui questo modello securitario sta facendo scuola non solo in America centrale, ma anche in altre regioni del mondo, diventando paradigma per governi autoritari che sfruttano l'insicurezza e la paura come strumenti di controllo sociale. Un simbolo potente di questa politica è il SECOT, il mega carcere di massima sicurezza inaugurato nel 2023, le cui immagini hanno fatto il giro del mondo. Presentato dal governo come una soluzione al problema della criminalità, il SECOT è al centro delle denunce per le condizioni disumane in cui vivono detenuti e detenute, molte delle quali incarcerate sulla base di segnalazioni anonime e costrette a restare in celle sovraffollate per anni senza un giusto processo. Secondo il rapporto Il silenzio non è opzione di Cristo Sal, questa politica ha prodotto gravi violazioni dei diritti umani, tra cui torture, detenzioni arbitrarie e casi di sparizioni forzate. Le organizzazioni femministe come IMU rappresentano oggi una delle voci più critiche verso il governo Bukele. Denunciano l'impatto devastante dello stato d'eccezione sulle donne, arrestate spesso solo per legami familiari con membri delle bande, e sulle comunità, frammentate da un clima di sospetto e sfiducia alimentato dalla militarizzazione e dalle politiche di controllo. In questa intervista, Blanca Mirna Mendoza ci offre uno sguardo prezioso sulla resistenza femminista, sottolineando l'importanza dell'organizzazione collettiva come antidoto a un sistema che reprime. La sua testimonianza ci invita a riflettere su come costruire modelli di sicurezza alternativi, basati sulla solidarietà e la giustizia sociale.
Lasciamo la parola a Blanca Mirna Mendoza perché si presenti e presenti l'organizzazione per cui lavora, IMU, Istituto di Ricerca, Formazione e Sviluppo della Donna.
Sono Blanca Mirna Benavides Mendoza. Ho circa 25 anni di esperienza in lavori legati al femminismo, al genere, allo sviluppo locale, allo sviluppo economico locale, alla partecipazione cittadina e alle politiche pubbliche. Diciamo, a livello personale ho partecipato a diversi processi che mi hanno permesso di accumulare questa esperienza e attualmente lavoro presso l'Istituto di Ricerca, Formazione e Sviluppo della Donna, IMU, coordinando un progetto che si chiama Mujeres, lavoro di cura retribuito e non retribuito nel Salvador. Questo progetto riguarda i diritti economici e sociali delle donne, fondamentalmente. Quindi sono a vostra disposizione.
Che cambiamenti ci sono stati nel vostro lavoro come organizzazione femminista a partire dall'elezione di Bukele nel 2019 e l'imposizione dello stato di eccezione nel 2022?
Bueno, hay que decir que hasta el 2019...
Fino al 2019 IMU e altre organizzazioni della società civile avevano una relazione amichevole e armoniosa, a volte caratterizzata da contraddizioni, ma comunque di collaborazione con le diverse istituzioni governative. In alcuni casi avevamo accordi di lavoro e collaborazione e esisteva un livello di apertura da parte delle diverse entità, sia pubbliche che municipali e nazionali, che ci permetteva di collaborare e coordinare azioni istituzionali dell'IMU sia a livello territoriale che a livello nazionale. per lavorare su temi legati al genere, ai diritti delle donne e alle politiche pubbliche municipali. Quindi c'era apertura, collaborazione e accesso alle informazioni.
¿Qué ocurrió después del 2019 con la llegada del actual gobierno que ya?
Cos'è successo dopo il 2019 con l'arrivo dell'attuale governo? Nel 2019 il governo è arrivato tramite elezioni libere, in modo legale e legittimo. Tuttavia, già nel secondo mandato, consideriamo che, pur essendo un governo legale, sia illegittimo. Questo perché la Costituzione proibisce la rielezione, ma sono state fatte interpretazioni che hanno permesso questa rielezione, che riteniamo incostituzionale. Con l'arrivo del governo, gli spazi di partecipazione hanno iniziato a chiudersi. Ad esempio, ci sono state riforme legate alla legge sulla trasparenza e sull'accesso alle informazioni, che ora ci impediscono di accedere alle informazioni. Inoltre, sono state introdotte riforme alle leggi penali che puniscono chi si oppone o critica il governo. Questo ha portato a una persecuzione politica e alla criminalizzazione delle istituzioni difensore dei diritti umani, come IMU, e di altre organizzazioni impegnate nella difesa dei diritti umani. Alcune sono state addirittura esposte pubblicamente nell'Assemblea legislativa per aver ricevuto fondi tramite accordi con il governo, anche se IMU non è stata direttamente coinvolta in questo tipo di esposizione. Tuttavia siamo state perseguitate attraverso i media digitali e le donne con cui lavoriamo hanno affrontato persecuzioni e minacce. Abbiamo dovuto elaborare piani di contingenza per affrontare questa situazione. La situazione si è aggravata con l'approvazione dello stato d'emergenza che ci obbliga a fornire informazioni allo Stato sulle donne con cui lavoriamo, mettendole a rischio. Inoltre sono state introdotte riforme alla legge sulle ONG che ora richiede l'approvazione dello Stato per continuare le nostre attività nei territori. Anche la legge sul riciclaggio di denaro ha imposto nuovi obblighi richiedendo la designazione di una persona responsabile che deve informare la procura in caso di sospetti. Questo ha complicato ulteriormente la situazione delle ONG. C'è stata anche una campagna di disinformazione sul lavoro che svolgiamo con accuse infondate come quella di sostenere le pandillas. Per 5 anni e mezzo abbiamo affrontato queste difficoltà prendendo misure per minimizzare i rischi. C'è un processo di recentralizzazione dello Stato che ha trasferito molte funzioni dai governi municipali all'esecutivo. Questo ha colpito le donne perché prima del 2019 esistevano politiche pubbliche municipali per l'uguaglianza di genere, con unità dedicate e risorse provenienti dal bilancio nazionale. Ora molte di queste unità esistono ancora, ma senza budget, rendendole puramente simboliche. Inoltre è stato drasticamente ridotto il budget dell'Istituto Nazionale per lo Sviluppo della Donna, ISDEMU, con conseguenti licenziamenti di massa. Questi licenziamenti si inseriscono in un accordo con il Fondo Monetario Internazionale, che prevede oltre 11.000 licenziamenti nel settore pubblico. Questa ricentralizzazione riflette una riorganizzazione dello Stato a favore di un gruppo economico egemonico, guidato dal clan Bukele. Un altro esempio di vittima di questa situazione è il Tribunale Supremo Elettorale, che ha licenziato 160 persone in 3 aree chiave: formazione elettorale, registro elettorale e logistica elettorale. Rimaniamo in attesa di capire cosa accadrà, ma è chiaro che stanno preparando il terreno per garantire determinati risultati elettorali.
Come descrivete il modello securitario di Bukele e che impatto ha sulla vita delle donne e delle soggettività marginalizzate?
Il modello di sicurezza è un modello militarizzato.
Il modello di sicurezza è un modello militarizzato, una militarizzazione della società che di fatto crea ghettizzazione in un certo senso. I settori più militarizzati sono comunità sia nelle aree interne del paese che nella zona metropolitana di San Salvador. E si tratta sempre dei luoghi più poveri in condizioni di vulnerabilità, marginalità e discriminazione totale. Ci troviamo di fronte a un modello di governo che è maggiormente orientato verso l'espulsione e l'invisibilizzazione dei poveri. Ci sono vari tipi di espulsione. Un esempio riguarda le donne, soprattutto quelle che lavoravano proprio nel centro storico di San Salvador. Sono state completamente espulse. Il centro storico è un caso a parte, rimangono l'odore di urina e di escrementi, ma le persone che vendevano lì, principalmente le donne, non ci sono più. Sono state allontanate per nascondere la povertà e dare al centro storico un'altra immagine. Inoltre, chi sta prendendo possesso di quelle proprietà appartiene al gruppo economico per il quale si sta ristrutturando lo Stato. Un'altra forma di espulsione riguarda le comunità vicine alle grandi opere in programma. Nella zona di La Union, dove si dice sarà costruito un aeroporto, stanno espellendo persone. Similmente nella zona turistica di Surf City, le persone con scarsi mezzi che commerciavano lì non ci sono più. C'è poi un'espulsione imminente legata all'estrazione mineraria. Hanno abrogato la legge che proibiva lo sfruttamento minerario, introducendo una nuova normativa che lo consente, con la creazione di un'impresa statale o mista pubblico-privata. Ancora una volta i beneficiari privati appartengono allo stesso gruppo economico coinvolto nel progetto Bitcoin. In pratica stiamo assistendo allo smantellamento di uno Stato che fino al 2019 aveva implementato politiche sociali. Ora lo Stato è orientato all'espulsione e alla riduzione delle risorse destinate alla maggioranza della popolazione. Il regime di eccezione ha consentito tutto questo, silenziando le proteste. Chi protesta rischia il carcere, spesso senza garanzie, e questo genera paura. Ci sono ancora voci di dissenso, ma non sono la maggioranza. Il regime ha portato a una situazione in cui molte persone sono imprigionate, senza prove concrete di reati, spesso senza processi per anni. Le condizioni carcerarie sono terribili, con sovraffollamento e discriminazione economica. Chi può permetterselo paga $200-300 al mese per il cibo, mentre i più poveri mangiano una volta al giorno, solo fagioli e tortillas. Ci sono state oltre 3.000 denunce di violazione dei diritti umani, torture incluse, riportate da organizzazioni come Cristosal e Fundapass. Dal punto di vista economico, questo è un modello di morte, che ignora i poveri e favorisce un'elite economica, aumentando il divario tra ricchi e poveri. Si sta normalizzando il regime di eccezione, spingendo la popolazione ad accettare la violazione sistematica dei propri diritti come nuova normalità. Non chiamerei questo modello Bukele, perché esistono altri governi con politiche simili. È una forma di avanzata di un modello economico neoliberale che favorisce pochi ed esclude e opprime le grandi masse. Bukele ha sfruttato l'insicurezza del paese per introdurre leggi repressive e militarizzare la società. Ma ci sono altre problematiche che restano nell'ombra.
È diminuita in questi anni la popolarità di Bukele? In che settori della popolazione?
Sì, è vero che ha ido diminuendo un poco, però non è sufficiente.
È vero che il consenso intorno a lui è leggermente diminuito, ma non è sufficiente. C'è un fenomeno particolare. È riuscito a divinizzare se stesso. Molti settori della popolazione percepiscono e credono che lui sia buono, mentre i suoi funzionari no. Lui è buono, ma l'assemblea legislativa è cattiva. In sostanza è riuscito a creare nell'immaginario collettivo l'idea di un salvatore al di sopra del bene e del male. E ciò che fa o decreta sembra provenire da una volontà divina. Questo processo è iniziato nel 2020, quando militarizzò e occupò l'assemblea legislativa in un colpo di stato tecnico a febbraio. Entrò nell'assemblea per pregare e quello fu il momento in cui si consacrò come una sorta di inviato divino. Da allora tutto ciò che fa è percepito come giusto, mentre i responsabili delle eventuali colpe sarebbero sempre gli altri intorno a lui. Se si leggono le opinioni di chi lo sostiene, è evidente che continuano a difenderlo con questa narrativa. Tuttavia stanno emergendo voci critiche, soprattutto nelle classi medie e tra i settori più colpiti, come venditori ambulanti, comunità marginalizzate e famiglie di persone incarcerate. In questo contesto la repressione non si è ancora manifestata con gli stivali militari su larga scala, ma è stata abilmente mirata. Le comunità sono represse e tenute sotto controllo, spesso militarizzate e imprigionate nel proprio territorio. La repressione è selettiva. Si concentra su aree con maggior protagonismo sociale e politico, come Cabañas o Chalaltenango. È come se stesse misurando fino a che punto può spingersi, osservando se la maggioranza della popolazione accetterà passivamente la repressione. Nonostante le voci critiche stiano aumentando, non si è ancora tradotto in un calo significativo della sua popolarità. Tuttavia, credo che diminuirà nel tempo. Le elezioni del 2029 potrebbero non vedere lo stesso risultato, ma è probabile che ci siano manipolazioni al Tribunale Supremo elettorale per garantire i risultati desiderati. Stiamo parlando di una democrazia autoritaria, guidata e controllata. Questo fenomeno si inserisce in un contesto globale, una ristrutturazione del capitalismo che porta il modello neoliberale ed estrattivista alla sua massima espressione.
Estamos hablando de una reestructuración mundial del capitalismo, ¿verdad? Y de su modelo neoliberal extractivista en su máxima expresión.
Come organizzazioni, reti e soggettività femministe, siete riuscite a sviluppare una contronarrazione efficace a quella governativa?
Bueno, si estamos
Sì, stiamo cercando di portare avanti una narrativa femminista che sottolinei come la sicurezza non debba essere legata alla militarizzazione. Nel contesto del regime di eccezione, la situazione delle donne è diventata ancora più insicura. Questo perché la riduzione dello Stato impedisce alle donne di denunciare abusi, maltrattamenti o violenze. Inoltre si è instaurata una disperazione collettiva, poiché le stesse istituzioni statali violano i diritti delle donne, senza che esista un luogo dove denunciare queste violazioni. Il controllo totale del governo sull'apparato statale, esecutivo, legislativo e giudiziario, rende impossibile qualsiasi ricorso. La nostra narrativa si concentra quindi sulla denuncia, a livello nazionale, mettendo alla prova l'efficacia delle istituzioni, e a livello internazionale. Lavoriamo anche sulla formazione, per aumentare la consapevolezza riguardo alle leggi e ai percorsi di denuncia, poiché molte persone non conoscono le procedure, specialmente in un contesto eccezionale come quello attuale nel Salvador. La nostra narrativa si focalizza sui diritti delle donne, delle giovani generazioni e sulla violazione dei diritti ambientali, con particolare attenzione all'impatto dell'estrattivismo sulla vita quotidiana delle donne rurali con cui collaboriamo. Insieme a organizzazioni femministe e di donne, stiamo cercando di portare alla luce le violazioni sistematiche dello Stato.
Io, per lo meno, sono delle che planteo che è necessario parlare di terrorismo di Stato.
Personalmente ritengo importante parlare di terrorismo di Stato. Le leggi e le riforme introdotte servono a terrorizzare e mettere a tacere la popolazione. Questo è secondo me terrorismo di Stato, non solo uno Stato che usa bombe, ma uno Stato che bombarda le coscienze quotidiane delle donne e dei giovani per impedire loro di parlare. Anche se il termine non è ancora stato ampiamente accettato, siamo riusciti almeno a posizionare il tema delle violazioni sistematiche da parte dello Stato. Non parliamo più solo di singole istituzioni che violano i diritti delle donne e dei giovani, ma di uno Stato che lo fa nel suo complesso. La mancanza di giustizia tempestiva è un altro tema che stiamo affrontando. La giustizia viene posticipata a discrezione dei giudici. Un esempio è quello dei leader di Santa Marta, oppositori dell'estrazione mineraria, incarcerati per circa un anno e poi dichiarati innocenti. Tuttavia lo Stato ha fatto appello e sta cercando di aprire un nuovo caso contro di loro per mantenere sotto controllo questa comunità. Santa Marta rappresenta un modello di sviluppo e organizzazione alternativo, contrario agli interessi statali. Lo Stato vuole una popolazione obbediente, sottomessa, che agisca come schiavi o servi, coerentemente con la logica del modello estrattivista. Stiamo anche promuovendo narrative contro l'estrazione mineraria, evidenziando come questa violi sistematicamente i diritti delle donne e distrugga i mezzi di sopravvivenza, soprattutto nelle aree rurali. Questo tema ha guadagnato forza, ma è difficile promuoverlo a causa del controllo dello Stato sui social media. Non solo il governo gestisce numerose pagine online, ma dispone anche di una rete di oltre 100 pagine e una rete organizzata di persone pagate per attaccare i nostri spazi digitali. Nonostante ciò, continuiamo a lottare per difendere la vita e i diritti delle donne. È nella natura delle nostre organizzazioni combattere questa battaglia.
Però aún así seguimos dando la batalla porque bueno, esa es la naturaleza de nuestras organizaciones, dar la batalla y la lucha por la defensa de la vida y de los derechos de las mujeres.
Uno degli aspetti importanti che consideriamo come IMU per l'emancipazione delle donne è l'organizzazione. Per questo stiamo rafforzando la conoscenza e l'organizzazione, perché sappiamo che questo tipo di sistema estrattivista, espulsore e letale per la maggior parte delle donne non può essere superato senza l'organizzazione delle comunità e delle donne. Questo è uno dei temi che voglio sottolineare. La speranza risiede nella lotta organizzata. L'emancipazione delle donne dipende dalla nostra capacità di organizzarci, di intraprendere azioni collettive, perché quando agiamo individualmente lo Stato ci distrugge, ma collettivamente possiamo sopravvivere. Uno degli elementi fondamentali e che va controcorrente è la solidarietà, la sorellanza tra donne e la creazione di reti di donne e di organizzazioni femminili. Riteniamo che questo sia uno degli strumenti più efficaci per contrastare un regime di questo tipo, che è essenzialmente contro la vita.
Uno dei punti che è contraccorrente è la solidarietà, la sororità tra le donne e creare redes di donne, redes di organizzazioni di donne. Creiamo che è uno dei aspetti che può essere contrapeso a questo tipo di regime, che è antivita. Para arriba.